Diversamente diamo inizio con un appello. Patrone Francesca, presente. Brusco Rossa, presente. Cattoi Vanessa, assente, giustificata. De Biasi Martina, presente. De Micheli Stefano, assente, giustificato. Franchini Franco, presente. Gatti Stefano, presente. Maranelli Massimo, presente. Marchio Rieddi, presente. Martinelli Mauro, presente. Mondini Sergio, Saiani Gianni, presente. Scarpiello Sergio, presente. Scapolini Maria Rosa, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Tommasi Antonella, presente. Zomer Michele, presente. Grazie. Allora, io do direttamente la parola al sindaco per le comunicazioni del sindaco, l'eventuale disponibilità, come si diceva prima, del Consiglio per la lettura della relazione. Cioè, eventualmente, dato prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. E come ha anticipato il Presidente, visto che l'ultimo Consiglio è stato fatto 3 mesi fa, ho pensato di preparare un po' di documentazione per aggiornare il Consiglio Comunale sull'avanzamento dei lavori in generale, fatti su tutto il comune di Ala a vario livello. Però prima di iniziare con la relazione vorrei ringraziare chi era presente venerdì scorso con la festa ai 18enni che è stata fatta qua in Consiglio Comunale. C'era una bella rappresentanza da parte dei consiglieri, quindi credo sia doveroso ringraziare l'impegno di tutti per essere stati presenti in un'occasione che ha visto non una grande partecipazione da parte dei ragazzi, però comunque c'era sicuramente tanto interesse, e questo credo vada sottolineato. E per quest'anno prevediamo di fare una seconda edizione, perché quella di venerdì scorso erano i 18enni dell'anno scorso sostanzialmente, e a settembre-ottobre vedremo di organizzare la giornata per i 18enni dell'anno in corso 2026. Detto questo, come ho anticipato, volevo illustrare un po' la situazione dei vari progetti che a vario livello stiamo portando avanti, e inizio naturalmente con i lavori che sono stati completati o sono in via di completamento o comunque sono stati iniziati in questo periodo. Inizio subito con la rotatoria di Via Volta, che come ricorderete è stata completata. È in fase di allestimento anche la rotatoria, l'allestimento della rotatoria centrale, scusate, da parte del Comune è stata fatta una manifestazione di interesse, ha presentato un progetto specifico la ditta Lemur. Il progetto in questo momento è al vaglio del servizio gestione strade. Nel momento in cui arriverà l'ok da parte del gestione strade, partirà la ditta Lemur ad allestire la rotonda in maniera definitiva. Altro lavoro che ha preso il via, i lavori sono iniziati il 9 marzo a cura della ditta Edil Chiarani, e la fognatura a Santa Cecilia, un'opera anche questa che era stata prevista già da tempo e che finalmente ha preso il via in maniera tale da completare la dotazione dal punto di vista fognario di quella frazione. Per quanto riguarda invece il collegamento ciclopedonale alla destra Adige con la ciclovia che partirà da Via Adige e andrà a collegarsi con la ciclabile tramite la diga sull'Adige verso Avio, i lavori inizieranno dal 20 aprile, la ditta incaricata è la ditta Tasin. Stiamo perfezionando delle procedure di esproprio con RFI e terminate queste i lavori potranno partire per la realizzazione. Il progetto della nuova sede del cantiere comunale, voi sapete che la nuova sede del cantiere comunale sarà nell'area ex Pasqualini a fianco della palazzina. L'intervento è stato terminato, quindi tutta l'area di cantiere, il capannone originario è stato modificato secondo le nostre esigenze, le esigenze del cantiere naturalmente, ma soprattutto è anche stato reso antisismico, e vi ricordo che il Basso Trentino è una delle zone, anzi è l'unica zona del Trentino con carattere di sisma solo per noi naturalmente, ma per tutto il Basso Trentino. E il trasloco è già formalmente iniziato e stiamo aspettando degli allestimenti per quanto riguarda delle scaffaldature e nel corso di questo mese verrà completato probabilmente tutto il trasloco dell'area cantiere da via della Costituzione, dove è l'attuale sede, alla sede di via Fermi. L'impianto fotovoltaico sul tetto del capannone, lì sono previsti, c'è la possibilità di realizzare due impianti fotovoltaici, entrambi da 100 kW, allo stato attuale ne verrà realizzato uno solo e l'altro in prospettiva. I lavori sono già cominciati, completamento dei lavori con l'installazione di tutti i pannelli fotovoltaici è prevista per metà aprile. Questo mi dà modo di parlare di una richiesta che era sempre stata fatta da voi consiglieri e mi riferisco alla comunità energetica. Noi abbiamo avviato le procedure di adesione alla comunità energetica Greenland, che è la comunità energetica che è nata a Lavarone per tramite della fondazione della Cassa Rurale Vallagarina e di Asset. E questa è una delle 16 presenti sul territorio provinciale, però è una delle due che effettivamente è già in funzione. Contiamo a breve di riuscire a fare delle serate pubbliche per promuovere questa iniziativa, perché ovviamente chiunque potrà iscriversi alla comunità energetica e noi per primi con la possibilità proprio di andare a implementare la loro dotazione di produzione di energia da pannelli fotovoltaici con questi realizzati sopra il capannone del cantiere. Andando avanti sempre con i lavori c'è la delega per la realizzazione del marciapiede dei Marani, anche questa è una richiesta veramente partita anni fa. I lavori partiranno il 20 aprile, la ditta che è stata incaricata dei lavori è la BCE, doveva iniziare prima, ha chiesto uno slittamento di un mese perché era un po' oberata da impegni e quindi col 20 aprile inizieranno i lavori anche ai Marani per la realizzazione del marciapiede. Il restauro di Capitello di Via Zigateria, quello che sta qua dietro per andare verso all'oratorio, i lavori sono stati affidati alla Bronzini e Restauri, è in corso una richiesta di autorizzazione con la soprintendenza. Nel momento in cui saranno definite tutte le procedure con la soprintendenza, anche lì i lavori potranno partire a pieno. Per quanto riguarda invece la rete dell'acqua potabile, abbiamo in progetto la sostituzione del ramale che parte dal ponte Zinelli, fin lì è stato messo nuovo, e arriva fino al serbatoio Corno, qua dietro proprio la sede comunale, qua sopra. Il serbatoio Corno è quello che sostanzialmente serve quasi tutta l'ala, quella conduttura è veramente vetusta e verrà sostituita. Abbiamo in atto in questo momento la procedura di affidamento dei lavori in corso. Ci tengo a sottolineare che la realizzazione di questi lavori è stata possibile anche grazie al contributo del BIM, che ha previsto una cifra cospicua proprio per interventi legati alla rete acquedottistica. Le isole ecologiche riservate della Sega di Ala, quelle che vengono chiamate Eco Chalet, sono sostanzialmente delle isole ecologiche chiuse dove i residenti, sia residenti in forma primaria sia seconde case, avranno la chiave d'accesso. All'interno percorso pedonale lungo via Fermi, voi sapete che nella parte terminale, quindi verso la strada statale 12, mancano circa 50 metri di marciapiede. Qui, grazie a delle economie realizzate tramite il progetto della ciclabile che collega via dell'Adige con la pista ciclabile vera e propria, che è stata che ha beneficiato di contributi da parte della comunità di Valle, dicevo, grazie a dei risparmi su quel progetto lì siamo riusciti a avere una somma di esposizione che verrà utilizzata per completare questi 50 metri di marciapiede che effettivamente sono mancanti e che servono in modo particolare tutta la zona industriale verso l'area di Pilcante. Per quanto riguarda la progettazione, sta andando avanti la progettazione per la rotatoria Serravalle e Santa Margherita. Sono in corso in questo momento le procedure di esproprio delle aree, lì è prevista la realizzazione di tutta la rotatoria, spostandola verso sud con un raggio di curvatura il doppio rispetto a quello che c'è adesso, con la realizzazione di due marciapiedi. Dimenticavo, naturalmente questo è uno di quei lavori in delega dalla provincia, consume appunto della provincia. Sono previsti la realizzazione di due marciapiedi, uno che parte dalla strada di collegamento verso Santa Margherita e porta sulla strada statale 12, l'altro sull'altro lato della strada statale 12, che permette di andare a collegare la nuova farmacia, servizio questo molto utilizzato dai residenti nelle frazioni a nord, e quindi riteniamo che la realizzazione del marciapiede sia una cosa sicuramente interessante dal punto di vista della sicurezza in particolare. Realizzazione del collegamento ciclabile sul ponte di Pilcante, qui come ricorderete eravamo partiti con la progettazione in delega da parte della provincia, dopodiché visto che l'area è completamente di proprietà della 22, la 22 se ne è fatta carico sia dal punto di vista della progettazione che dal punto di vista della realizzazione. Il progetto è a buon punto, in questo momento stanno chiedendo una deroga alla normativa ferroviaria, in quanto nuova normativa ferroviaria prevederebbe un franco maggiore rispetto all'attuale ponte per il passaggio del treno. Di fatto è una cosa che non trova neanche la necessità, perché chiaramente il ponte esistente è messo a una quota inferiore rispetto a quello che sarebbe la nuova passerella, per cui sta chiedendo una deroga e nel momento in cui verrà finalizzata e quindi portata a casa la deroga, partiremo con la conferenza di servizi per l'autorizzazione. Ripeto, per questo tipo di lavoro se ne è fatta carico la 22, sia in termini di progettazione che di realizzo. Questo ci ha dato la possibilità di risparmiare su quella delega che avevamo avuto in carico da parte della provincia e che grosso modo vale 400.000 euro. Noi abbiamo chiesto di utilizzare queste somme per intervenire sempre sull'SP 90 in area, diciamo, della zona di Pilcante, sostanzialmente dove verrebbe terminata il nuovo collegamento, per andare a demolire le due costruzioni riferite alle vecchie cabine elettriche, realizzare un golfo per il parcheggio dei pullman, soprattutto i pullman scolastici, realizzare un attraversamento pedonale con semaforo, perché appunto lì la maggior parte degli utilizzatori sono i ragazzi che vanno a scuola. C'è stato segnalato anche la necessità di avere un ulteriore passaggio controllato da semaforo verso la fine del paese di Pilcante, quindi verso nord. Noi abbiamo avuto l'ok in via informale da parte della provincia per andare a realizzare queste opere in delega. Aspettiamo la conferma da parte di APOP, che è l'agenzia per la progettazione, e poi partiremo appunto con la progettazione di queste opere. Quindi golfo, demolizione delle cabine, attraversamento pedonale e quanto riusciremo a mettere dentro, stando nelle cifre che la provincia ci darà a disposizione. Per quanto riguarda altre progettazioni che stiamo portando avanti, relativamente al PSR, quindi alla possibilità anche di beneficiare di contributi su bandi pubblicati dalla provincia, ma che sopra in via Piazzi e via Lodron, che permette l'accesso da due abitazioni nella parte in alto. La prima parte della strada è una strada pubblica che non ha la dotazione dei guardrail, quindi dei sistemi di sicurezza laterali, e ha un fondo veramente sistemato male. L'altro pezzo di strada che si intendeva, si è prevista la progettazione e si intende sistemare, è quella di collegamento fra Santa Margherita e Serravalle, la strada romana, che purtroppo durante la realizzazione del tomo a protezione dell'abitato di Serravalle, che è stato realizzato 3-4 anni fa dalla provincia, il traffico pesante che ha interessato quell'arteria ha determinato un cedimento di un muro di sostegno di questa arteria principale che attraversa sì la zona agricola, però serve tante abitazioni. Complessivamente tutti e due gli interventi potrebbero beneficiare dei contributi della provincia e in linea di massima dovrebbero essere il 70% a carico della provincia e il 30% a carico del comune. Abbiamo licenziato il progetto dal punto di vista tecnico, entro il 30 aprile dovrà essere presentata domanda presso appunto il servizio agricoltura. L'ho lasciata per ultimo, ma non perché sia meno importante, anzi vorrei dire esattamente il contrario, la questione relativa alla scuola elementare e quindi all'ex convitto Silvio Pellico. Voi sapete, avevo già dato notizia all'ultimo consiglio che la ditta Manelli aveva dei problemi economici, l'avrete visto anche sul giornale, sostanzialmente la ditta CMC di Ravenna è subentrata al contratto della Manelli non solo sul nostro cantiere ma sui cantieri di tutta Italia. Noi stiamo spingendo insieme alla provincia perché si proceda il prima possibile per chiudere i lavori, è però evidente che sarà improbabile riuscire a chiuderli per permettere il trasloco durante l'estate dei ragazzi. Voi vi ricorderete che una delle indicazioni che era arrivata dall'istituto compresivo è che il trasloco deve essere fatto durante l'estate. Questo sarà improbabile perché, come avrete notato, è già qualche mese che i lavori di fatto sono fermi, si vede solo la presenza di operai per mantenere in sicurezza il cantiere, ma i lavori non stanno andando avanti. Quello che manca è la polizza di assicurazione all'interno del cantiere. Queste polizze, come garanzia definitiva, la ditta CMC intende portarle avanti su tutti i cantieri che ha in Italia riferiti alla Manelli. Questa è una partita piuttosto importante che prevede dei tempi di realizzazione piuttosto lunghi. Noi, come dicevo prima, stiamo spingendo insieme alla provincia perché si trovi una soluzione più veloce in maniera tale da chiudere questa partita il prima possibile. Ne approfitto per ringraziare sia il nostro ufficio tecnico ma anche l'assessore Martinelli che si stanno dando da fare per tenere veramente il fiato sul collo alla provincia e alla ditta CMC in maniera tale da cercare di essere il più veloce possibile. Chiaramente questi ritardi andranno, come dicevo prima, a interessare il discorso del trasloco e inevitabilmente a quella che sarà la gara per la nuova scuola media, perché è tutto a cascata. E quindi vi terremo aggiornati su quelle che saranno le procedure, però non vi nascondo che una certa premura e preoccupazione da parte del sottoscritto c'è, proprio perché questo è un intervento importante che va poi, come dicevo poc'anzi, a interessare quello ancora più grosso legato alla scuola media. Un'altra questione che mi dispiace un po' dirlo, sta passando un po' in sottotono, devo dire, perché io ho visto che ci sono poche persone di ALA che se ne interessano, è il bypass ferroviario di Rovereto. Il bypass ferroviario di Rovereto in questo momento è oggetto di dibattito pubblico, previsto da una legge particolare che prevede, fra il resto, delle modalità di intervento molto particolari, per cui di fatto non è aperto a chiunque, bisogna iscriversi, bisogna appartenere a un'associazione barra un comitato secondo tutta la procedura nazionale, e quindi diventa anche un po' macchinoso parteciparvi. Naturalmente i comuni che sono interessati dai lavori hanno diritto e anche il dovere, io dico, di parteciparvi, e sera, questa era una delle due pubbliche che, alle quali i cittadini possono partecipare liberamente. La seconda sarà il 20 aprile, sempre al Marte di Rovereto. E come dicevo, grande partecipazione soprattutto da parte di Rovereto e da parte dei comuni a nord, perché chiaramente il bypass di Rovereto parte dalla località Marco di Rovereto e sbucherà fuori sopra Besenello. Sbucherà fuori perché in sostanza è prevista tutta la realizzazione di una galleria che percorrerà più o meno il percorso dell'attuale linea ferroviaria, diciamo, a 70 metri di profondità sotto il livello di campagna. Voi direte, cosa importa? È vero che sul territorio di Ala ci sono poche opere, perché i lavori prevedono il disassamento dell'attuale rete ferroviaria a partire, grosso modo, dal cippo di Serravalle, quindi 700 metri sopra l'abitato di Serravalle, e in quella zona lì la realizzazione di una stazione di alimentazione elettrica, quindi veramente poco su Ala. Però, e di questo io ne sono convinto, e per questo abbiamo fatto anche delle specifiche lettere di prescrizione, di raccomandazione e di richiesta a RFI, questa impostazione inevitabilmente potrebbe andare a condizionare quello che sarà il tratto successivo che ci interesserà in maniera prioritaria, vale a dire il tratto numero 6, che da Marco attraverserà tutto il comune di Ala e uscirà a Orsenigo, grosso modo. Perché dico che potrebbe andare a interessare? Perché, grosso modo, dal punto di vista tecnico, queste realizzazioni prevedono dei tratti in galleria seguiti da un tratto che deve essere necessariamente in superficie. Questo per permettere degli scambi fra la nuova linea, bypass di Rovereto, stiamo parlando alta capacità, quindi trasporto merci, non trasporto persone. Però è chiaro che dal punto di vista della sicurezza e dell'utilizzo della rete ferroviaria è necessario prevedere, appunto come dicevo prima, ogni tot chilometri di galleria delle intersezioni con l'attuale rete ferroviaria in maniera tale da permettere gli scambi. Questa possibilità di intersezione, nel caso specifico, verrà realizzata fra Serravalle e Marco. E in particolare nel tratto di Marco che interessa via Stazione e via San Romeo, se non ricordo male, che sono prospicienti all'attuale ferrovia, e lì davvero verranno realizzate delle opere imponenti. Tant'è che il comune di Rovereto ha fatto richiesta specifica che la galleria che partirà subito dopo venga invece anticipata verso sud di circa un chilometro. Questo cosa potrebbe comportare? Potrebbe comportare il fatto che quei 4 chilometri di cui dicevo prima slittino verso valle e quindi di conseguenza si arrivi davanti agli abitati di Serravalle. Voi capite, Serravalle non per niente si chiama così perché chiude la valle. Lì la ferrovia è compresa fra le case, la strada statale 12, la ferrovia, la ciclabile, l'alveo dell'Adige e un po' più sud l'autostrada del Brennero. Quindi diventa veramente una situazione per certi aspetti anche inimmaginabile su come si possa, premesso che a questo mondo con i soldi si riesce a far tutto, ma dal punto di vista tecnico sicuramente si trovano le soluzioni, ma si andrebbe a inficiare la vivibilità di una frazione, Serravalle, io dico anche Chizzola e probabilmente anche Santa Margherita. Ecco perché secondo me in questo momento è fondamentale mantenere alta l'attenzione nei confronti di RFI per far capire che noi non vogliamo ovviamente fare la battaglia contro Marco, ma questo non significa però dover cedere su Serravalle e sulle frazioni a nord dell'abitato di Ala. Premesso che oltre a questa prescrizione ci sono delle prescrizioni più larghe che noi abbiamo già evidenziato con RFI riferite alla tutela delle sortive, sia dal punto di vista potabile, sia dal punto di vista di irriguo, alle questioni legate ai rumori per i cantieri, al traffico, alle polveri, alle intersezioni con le possibili opere che nel frattempo potrebbero essere eseguite, mi riferisco in modo particolare al ponte di Chizzola, tutta una serie di problematiche che sembrano lontane, ma in realtà, soprattutto per quanto riguarda la parte cantieristica, potrebbero essere davvero vicine. Io voglio un po' ricordare al Consiglio Comunale che il bypass di Trento, in maniera, se vogliamo, anche un po' sottotono, il 448 è partito e hanno demolito delle case a Trento Nord, a Trento Sud hanno fatto tutto l'imbocco per l'ingresso della galleria e a breve partiranno le frese, e questo nel giro di 3-4 anni, non di più. Allo stato attuale questo progetto, e mi riferisco al bypass di Rovereto, non ha la disponibilità economica. Stanno procedendo con in deroga con la progettazione, quindi finiti i 60 giorni, raccolte tutte le osservazioni, ovviamente cercheranno di dare risposta laddove possibile, e a quel punto lì andranno in approvazione, in attesa che arrivi la parte economica, che si parla di 2.400.000 euro, quindi 2 miliardi 400 milioni di euro. Quindi insomma non poco, anzi veramente una cifra mastodontica, queste sono sicuramente quelle progettazioni che inevitabilmente andranno anche avanti, perché questo fa parte del corridoio del Brennero. Quindi se l'intento è quello di spostare tutto il traffico pesante sulla ferrovia, va da sé che queste opere un po' alla volta vengano realizzate. Il tratto 6, che è quello che ci interessa in maniera diretta, allo stato attuale non c'è una provvisione, non si sa quando verrà fatto, ma di sicuro il tratto iniziale del tratto 3B, che è quello della circonnavigazione di Rovereto, in qualche maniera andrà sicuramente a condizionare il tratto successivo, è inevitabile. Se volete della documentazione, come vi dicevo, ci sarà questa ulteriore serata il 20 aprile, però il 2 aprile nel pomeriggio c'è la possibilità di collegarsi, noi ci collegheremo già il mattino perché è riservata alle amministrazioni comunali, quindi se qualche consigliere ha piacere di venire qui in comune e assistere alla discussione, ben volentieri c'è la possibilità, quindi basta che fate presente al sottoscritto e avrete la possibilità di partecipare e sentire un attimino un po' la presentazione del progetto. Scusate, sul sito, magari poi questo lo fa, anzi facciamolo girare subito, sul sito c'è la possibilità di scaricare la documentazione, sul sito del comune fin dall'inizio abbiamo inserito il link per poter scaricare tutta la documentazione pubblica naturalmente e messa a disposizione da RFI. Il pomeriggio è aperto anche al pubblico, però se avete piacere di sentirlo durante il mattino, che è riservato per le amministrazioni comunali, è una cosa un po' più dedicata, diciamo. Ovviamente quello del 2 interessa proprio la zona sud, quindi sarà presente di sicuro il comune di Rovereto e noi. Sarebbe anche interessato il comune di Rimini, ma è veramente in minima parte, di fatto non ha mai partecipato. Fra le altre cose che abbiamo già segnalato c'è anche la tutela del cippo proprio della Prima Guerra Mondiale, perché in quella zona lì c'è stato l'armistizio della Prima Guerra Mondiale e lì c'è il cippo commemorativo. Bene, questo per quanto riguardava tutte le opere che stiamo portando avanti in questo periodo. Come altri interventi, ricordo la questione legata all'asilo nido di Ala e Serravalle. Per quanto riguarda l'asilo nido di Ala, sta posizioni di 14 posti che entreranno a far parte della disponibilità comunale dopo le vacanze pasquali, quindi a breve, fra qualche giorno, anche quei 14 posti che di fatto sono già occupati faranno parte di tutta la nostra dotazione, quindi si passerà dai 66 agli 80 posti, più i 10 posti di Taglia Sbutter che sono Santa Margherita. Casa di comunità di Ala e nuova RSA, avrete sicuramente sentito che la casa di comunità sta aprendo un po' alla volta tutti i servizi presenti al suo interno, naturalmente i 20 posti di lungo degenza, i 20 posti di RSA che mi risulta che siano già tutti al completo, gli ambulatori, non tutti sono stati aperti, nei prossimi giorni dovranno completare i lavori all'interno di quel ramo che è di nostra proprietà in via, la parte sotto, Brigata Mantova, grazie, e quindi lì verranno ospitati fra gli altri poli ambulatori anche gli ambulatori per la pulizia dentale con gli studenti dell'Università di Verona, quindi ci sarà un ritorno anche da questo punto di vista. E naturalmente i 20 posti di lungo degenza con i 20 posti dell'RSA sono a gestione dell'Ubaldo Campagnola, che insieme alla Diurno sta portando avanti la gestione di tutta quest'area. Cosa importante è il nostro notiziario che uscirà adesso, subito dopo Pasqua, conterrà un speciale all'interno staccabile concordato con l'azienda sanitaria, in maniera tale che siano elencati tutti i servizi presenti all'interno della casa di comunità, i poli ambulatori e l'RSA, compreso il centro diurno, per cercare proprio di dare un'informazione a 360 gradi a tutti coloro ed è sostanzialmente tutta la nostra cittadinanza che potrebbero avere necessità di utilizzare i servizi che appunto stanno per entrare a regime. Oltre a questo, grazie alla disponibilità dell'azienda sanitaria, appena saranno aperti anche gli ultimi poli ambulatori, faremo delle serate informative proprio per dare il massimo dell'informazione alla nostra cittadinanza. E sempre riferito al nostro alla Informa, comunico che abbiamo raccolto anche una sollecitazione che ci è arrivata da qualche cittadino, ma anche qualche consigliere comunale l'aveva fatto presente, mi riferisco al fatto della raccolta dei rifiuti. Anche qui abbiamo voluto proporre delle informazioni che erano già state date in parte in passato, sempre all'interno alla Informa, che appunto uscirà fra una decina di giorni, ci saranno contenute le disposizioni per il corretto smaltimento dei rifiuti in tre lingue, italiano, inglese e arabo. Oltre a questo ci saranno le varie modalità riferite alla nuova tariffa, riferito al nuovo modo di utilizzare il CRM. Sapete che dal 1 aprile l'ingresso al CRM avverrà tramite QR code, che si può chiedere anche all'ufficio Parla. Questo permetterà il controllo puntuale di chi utilizza questo servizio, ma oltre a questo permetterà anche a tutti i cittadini della comunità della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri di utilizzare i CRM che sono presenti sulla comunità, ad esclusione di quelli di Rovereto e Isera, perché quelli non fanno parte del contratto. Però ad esempio se un cittadino è comodo a rivolgersi a quello di Avio piuttosto che a quello di Mori, lo potrà fare tranquillamente. Domani o al massimo dopodomani sarà pubblicato il bando per l'asta di vendita del campeggio. Anche questa è una delibera adottata ieri dalla Giunta. Ci sarà tempo fino al 13 maggio per la consegna delle offerte. Io vi chiedo anche di fare pubblicità, perché è nell'interesse nostro cercare di spuntare la miglior offerta. Il prezzo base di partenza sono 350.000 euro. E da domani, massimo dopodomani, sul sito del Comune sarà possibile scaricare il bando, quindi vi della Lessinia la situazione sanitaria legata ai bovini, l'avrete letto sui giornali, c'è purtroppo presenza della IBR rinotracheite infettiva del bovino. Spiace comunicare che il comune di Avio è in difficoltà con il numero di bovini infetti. Anche sul nostro comune abbiamo purtroppo registrato dei casi. Siamo in attesa, anche oggi ho avuto modo di sentire l'assessore Zanotelli, probabilmente subito dopo Pasqua verrà fatto un incontro con la categoria degli allevatori per chiarire un po' le modalità di gestione dei bovini positivi presenti sul territorio trentino. Questo perché? Perché il territorio trentino formalmente è indenne da IBR, quindi in questo momento in teoria si dovrebbe o abbattere gli animali o venderli. Invece al di fuori del Trentino Alto Adige, in modo particolare la Regione Veneto e la Regione Lombardia, non fanno sostanzialmente nessun tipo di prevenzione. Tant'è vero che probabilmente l'infezione noi l'abbiamo portata a casa dall'alpeggio in Lessinia, e questo è l'altro grosso problema al quale gli allevatori chiedono lumi all'assessorato per capire come gestire l'alpeggio durante quest'estate, perché la rinotracheite viene trasmessa almeno, quantomeno come contatto. Voi sapete che in molti punti le malghe trentine sono a contatto con le malghe venete, tanto più che tante malghe trentine, penso alla zona delle Scorpeghere, ma non solo, Malga Cue, il pascolo di Malga Revoltel, sono date in gestione agli agricoltori veneti. Quindi anche qui siamo in attesa di indicazioni, anche perché la stagione dell'alpeggio è imminente, per capire come gestire questo allarme sanitario che è piuttosto pesante. Sempre di allarme sanitario, visto che non ci facciamo mancare niente, l'aveva sottolineato il consigliere Mondini la volta scorsa, la popiglia giapponica, ovvero il maggiolino giapponese, sono stati rinvenuti in quel di Avio dei coleotteri. Questi animaletti sono molto voraci, sono ovviamente non è un animale autoctono, arriva dal Giappone, e stanno cercando di contenerli. Noi allo stato attuale non siamo interessati come comune infetto, diciamo, viceversa Avio sì, però siamo attenzionati perché limitrofo non è proprio sul confine, ma insomma siamo attenzionati anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece temi un po' più così leggeri, diciamo, nell'ambito del personale e della riorganizzazione degli uffici, si è concluso il concorso per comandante del Corpo di Polizia Municipale. Dal 14 aprile prenderà servizio la nuova comandante, la dottoressa Elisabetta Serra Errante, che ha vinto appunto il concorso e proviene dal Corpo di Polizia Municipale di Rovereto. E ovviamente anche l'occasione per ringraziare il nostro vice comandante che è ancora comandante facente funzioni, vale a dire la Stefania Cecili, assolutamente un lavoro di assoluto pregio quello svolto da lei in questi mesi per portare appunto il comando in perfetta efficienza, e a breve ci sarà appunto questo passaggio di consegne fra il nuovo comandante e la sua vice. Sempre in merito all'organizzazione degli uffici, come avrete visto qua fuori, stiamo un po' rovistando un po' negli uffici, perché stiamo sistemando l'area della ragioneria e l'area della segreteria, perché l'intenzione è quella di accorpare i tributi e la cultura, che sono ospitati all'ex ginnasio, portarli da questa parte e verranno ospitati qui in segreteria e nell'area della ragioneria. Questo per ragioni sia di efficienza e di sinergia, perché lavorano a stretto contatto, ma anche per un risparmio sulla parte corrente per quanto riguarda i costi energetici per il riscaldamento e quanto concerne tutta l'area dell'ex ginnasio. Rimarrà naturalmente l'anagrafe, rimarrà al suo posto. Per quanto riguarda sempre l'efficientamento dei nostri servizi, avrete visto che è stato anche pubblicato un articolo sul giornale, si è deciso di utilizzare personale e formato il personale. L'intelligenza artificiale sarà applicata nelle procedure di controllo e monitoraggio dei dati relativi a tributi, utenze e pagamenti per snellire quelli che sono i controlli di routine, e questo ci permetterà di essere appunto più veloci e precisi nelle risposte al cittadino, ma naturalmente in tutti quegli ambiti dove sarà richiesta una valutazione puntuale, quella verrà fatta dal nostro personale e non verrà fatta in maniera meccanica. Se avete notato, qua fuori ci sono esposte delle opere, queste arrivano da una donazione da parte degli eredi della famiglia di Alberto Biasi, sono esposte qui e in biblioteca e fanno parte appunto della collezione del Biasi, che era originario appunto qui di Ala. Per quanto riguarda invece le manifestazioni, oltre alle consuete manifestazioni, in modo particolare alla Città di Velluto che si svolgerà nella prima settimana di luglio, però ci sono altre due manifestazioni importanti che quest'anno vedranno la luce. Una è il Rally Città di Ala, che verrà organizzato sabato 9 maggio sulla salita che porta alla Sega dalle ore 17 alle ore 20. La partenza è a Sdruzzinà, l'arrivo alla Sega sul bivio che porta verso Maida Cornafessa, e venerdì 8 maggio sarà preceduta dalla presentazione delle squadre e autovetture in gara. Gli ulteriori dettagli ce li avremo a partire da metà aprile. E non mi ricordo la Benacus Rally, sì. Ok. Ulteriore appuntamento è quello del Giro d'Italia versione femminile. Voi ricorderete che avevamo avuto la tappa maschile che era arrivata appunto alla Sega. Questa volta avremo la possibilità di una partenza il 4 giugno, partenza da Ala alle ore 13.45 da Piazza San Giovanni 23esimo, destinazione Brescello. Saranno presenti circa 140 concorrenti donne. Anche in questa occasione stiamo lavorando per predisporre delle manifestazioni di contorno per quella che è l'unica tappa, se non ricordo male, in terra trentina del Giro in Rosa. Quindi insomma anche questa sicuramente una bella occasione per il comune di Ala. Pianificazione del territorio. Siamo gli sgoccioli con la variante PRG 2023, lo dico con un po' di sofferenza perché è stata veramente una battaglia. Entro fine aprile saranno depositate le ulteriori integrazioni richieste dal servizio urbanistica. Passaggio successivo è l'approvazione da parte della giunta provinciale. Quindi se tutto va bene, per i primi mesi estivi avremo finalmente completato il quadro degli strumenti urbanistici. Però siccome ci piace sempre guardare avanti e cercare di essere propositivi, è stata convocata per la settimana dopo Pasqua, il 13 aprile, la commissione attività produttive, grazie consigliere Franchini, per prendere in esame il nuovo piano di attuazione CAVE. Voi sapete che la commissione era già stata chiamata in causa per cominciare a ragionarci, erano state date delle indicazioni, queste indicazioni sono state recepite dal progettista incaricato dai proprietari delle cave, in modo particolare Sabonè e Chigiurone, quelle che stanno sotto strada, e verrà quindi presentato il nuovo piano. Dopo la presentazione si avvierà l'iter di approvazione che prevede innanzitutto il quesito di assoggettabilità a VIA. Se verrà licenziato dal VIA verrà sottoposto al parere comitato CAVE per poi essere presentato in approvazione al Consiglio Comunale, questo Consiglio, e quindi a quel punto lì entrerà in vigore e si aspetterà i nuovi progetti di escavazione sulla base del nuovo piano cave. Nuovo piano cave che prevede, fra le altre cose, una maggior possibilità di conferimento di materiale in colonna A. Voi sapete la distinzione fra colonna A e colonna B, perché in questo Consiglio Comunale si era discusso in passato sul discorso della discarica. Qui si parla solo di colonna A e quindi solo di ripristino delle aree con destinazione agricola. La possibilità di metterci più materiale arriva proprio dalla previsione di questi bypass, in modo particolare del bypass di Trento, che in teoria a partire da ottobre/novembre dovrebbero iniziare a lavorare. scavatrici, le talpe e quindi le frese, scusate, e quindi si dovrebbe avere disponibilità di materiale in colonna A. Ma in previsione proprio anche del bypass di Rovereto, che come dicevo prima stanno completando la progettazione, quando però ci saranno le somme di sicuro partiranno anche i lavori, e ritengo che sia anche un'occasione ghiotta dal nostro punto di vista. È chiaro che sul piatto della bilancia andranno messi tutte quelle mitigazioni per il discorso del traffico pesante che inevitabilmente si verrà a creare, ma sarà sicuramente un'occasione per andare a pianificare e risolvere tutti quei problemi legati all'escavazione effettuata nell'arco di 30 anni nella zona di Pilcante. Quindi, come potete vedere, veramente tanta carne al fuoco. Mi passano anche dalla regia un pizzino, il dona il 5 per 1000 al comune di Ala. Destineremo le somme per iniziative sociali ai bambini e agli anziani. Non c'è nessun onere a carico dei cittadini, non sostituisce l'8 per 1000 alla Chiesa. Quindi anche qui fatevi carico di promuovere questa iniziativa, perché ovviamente va nell'interesse di tutti i nostri concittadini, in particolare dei bambini e degli anziani. Io mi fermo qui perché mi sembra di aver esaurito i temi che dovevo illustrarvi. Poi, quando avremo finito il consiglio, se volete, ho un po' di materiale riferito al bypass di Rovereto, che, come avrete capito, mi interessa molto e mi preoccupa anche molto. Vi ringrazio dell'attenzione.
Sì, bene, grazie Sindaco, ringrazio per questa articolata presentazione, e diamo inizio ovviamente al lasso di tempo, il periodo di tempo delle interrogazioni e risposta immediata, sono le 18:51.
Buonasera a tutti, allora, grazie al Sindaco per la nutrita, corposa e dettagliata relazione che enunciava e dava risposta, già anticipava le risposte ad alcuni appunti che ci eravamo presi per chiedere appunto aggiornamenti, data la ormai lunga assenza da questa sala del Consiglio Comunale. Riprendere un po' alcune cose al volo, però magari di quello che è stato anche detto. IBR sì, non più tardi della sera della settimana scorsa,